buon anno ancora a tutti. Bello poter essere di nuovo insieme all'inizio di un nuovo anno. E come tutti i nuovi anni, l'inizio di un nuovo anno porta quasi questo dovere che ci sentiamo dei buoni propositi. Non so se è capitato anche ad alcuni di voi, che ci sentiamo questo richiamo nella mente, che okay, adesso forse devo trovare qualche nuovo buon proposito per quest'anno. Ce ne possono essere vari, e quindi magari sull'aspetto riguardo diete o alimentare, quindi magari mangerò meno dolci e più verdura, oppure di esercizio fisico, farò più esercizio fisico, correrò 5 km ogni giorno per tutti i giorni dell'anno. Oppure magari qualcuno di voi si prenderà il proposito di farsi la doccia tutti i giorni, dice: "Ok, mi hanno consigliato quest'anno, mi impegno e mi faccio". Oppure imparare uno strumento, magari altri sulla produttività, ok, cercherò di guardare meno Netflix e leggere più libri. Ci sono tanti buoni propositi che magari ci siamo presi, anch'io ne ho fatto qualcuno. Perché c'è questo entusiasmo della novità, c'è questo entusiasmo della pagina bianca che si apre ed è tutto da scrivere. Abbiamo quella sensazione che possiamo riscrivere e cambiare tanto della nostra vita con questi buoni propositi. Oggi però, invece di cercare e proporre qualche nuovo buon proposito, vi voglio parlare un pochettino delle care e vecchie risposte da scuola domenicale. E nelle scuole domenicali, e anche qui a Opera con Opera Kids, Opera Minions, raccontiamo tante storie e si fanno tante attività, però ci sono alcune cose essenziali che solitamente i bambini si ricordano e che ci teniamo che si ricordino. Vediamo se ve le sapete anche voi. Quali sono quelle risposte che vanno sempre bene nelle varie domande di scuola domenicale? Qual è l'essenziale, le cose più importanti? E vediamo appunto se qualcuno di voi le sa. Quali sono le risposte che funzionano sempre a scuola domenicale? Vediamo anche se i bambini lo sanno. Gesù, perfetto, Gesù è una. Rispondi Gesù e solitamente va sempre bene. Ce ne sono altre? Amen. Quello sì, come conclusione, quando vuoi chiudere ci sta anche amen. Sì, quello specialmente con papà e mamma funziona. Poi la scuola domenicale anche è una bella cosa. Bravissimo, bravissimo Matteo. Pregare è un'altra. Quella è un'altra risposta. Mi viene in mente qualcos'altro? Sì. Quella è la domanda che ti fanno spesso. L'altra è la Bibbia. E quindi Gesù, pregare, Bibbia. E infatti anche voi, Pietro e Matteo, ricordatelo, se vi fanno domande a scuola domenicale, provate una di queste risposte, solitamente va bene. Quindi queste sono le classiche risposte da scuola domenicale. In inglese si dice keep it simple, non complichiamo le cose, rimaniamo sul semplice. Ed è quello appunto che voglio fare oggi. E che bello che con questo stesso atteggiamento, anche settimana scorsa online, abbiamo potuto sentire il nostro caro Mario, che ci ha incoraggiato riguardo al vivere guidati dallo Spirito Santo, al chiedere a Dio questa guida, questa presenza sempre più costante, sempre più accesso nelle nostre vite. E rimaniamo sul semplice, non complichiamoci troppo. Qual è l'essenziale? E quindi oggi vorrei ricordarci a tutti una verità, e poi darvi un avvertimento e darvi un consiglio. Incomincio però dicendo che non so, tendenzialmente non so come ciascuno di voi abbia vissuto quest'ultimo anno passato. Con tanti di voi si è chiacchierato, abbiamo vissuto insieme tante cose, però poi non lo so in particolare tante delle difficoltà, delle sofferenze che ciascuno di voi ha vissuto quest'anno. Magari qualcuno di voi ha perso una persona cara in quest'anno passato, o ha dovuto fare corse al pronto soccorso, oppure non ha potuto far visita a qualcuno in ospedale. Magari avete dovuto annullare viaggi, avete dovuto annullare incontri con persone alle quali tenevate vedere e alle quali volete bene. Siete stati costretti, magari in isolamento, a non vedere persone. Forse avete avuto difficoltà economiche e qualcuno di voi magari ha perso il lavoro o si è dovuto reinventare, o almeno ci ha provato a reinventarsi. O anche riguardo le relazioni, magari ci sono state relazioni compromesse in quest'anno passato. Avete subito ferite? Siete stati delusi? Siete stati abbattuti? Non lo so, non so cosa avete vissuto, non so dirvi come sarà questo nuovo anno e cosa vi riserverà. Purtroppo, non so neanche dirvi se sarà meglio o peggio quest'anno rispetto all'anno scorso. Sembra difficile, ma non ve lo so, non ve lo so dire come sarà quest'anno e cosa vi riserverà. Ma c'è una cosa che voglio dire a ciascuno di voi, una verità che ti voglio ricordare, che non è qualcosa di nuovo, probabilmente qualcosa che hai già sentito tante volte e qualcosa che anch'io ho già detto varie volte, ma quale migliore inizio di un nuovo anno che ricordarsi di questa verità? E la verità è questa, che Dio ti ama. Dio ti ama. Questa è la verità più importante. Non mi stanco di ripeterlo perché è qui, su questa verità che si fonda la nostra speranza, è su questa verità che si fonda la nostra fede, su questa verità che si fonda la nostra pace, la nostra gioia. È su questa verità e ci tengo che sia ben radicata e costantemente nelle nostre orecchie. Dio ti ama. E questa è la verità più importante che ci tengo, che ci teniamo stretta in quest'anno. Magari però in questo momento qualcuno di voi si sta chiedendo e si sta dicendo, ok, oh, certo, Michele, ho capito quello che hai detto, ma com'è possibile? Com'è possibile che io ho vissuto quello che ho vissuto in quest'anno passato, oppure sto vivendo ancora una situazione come quella che sto vivendo, se quello che dici è vero, se Dio mi ama? È una bella domanda. È una bella domanda e prima di tutto mi dispiace che questo è quello che stai vivendo e so che è difficile, lo capisco, ma se questa è la tua domanda, quello che ti invito a fare è di scavare e di approfondire la conoscenza dell'amore di Dio per te. Eventualmente io, ma anche René, Mila, tanti altri responsabili qua della Chiesa saremmo veramente molto felici di accompagnarti qualche passo in questo percorso. E quindi vienici a cercare, e contattaci, chiedici di poter parlare di questo aspetto, e ci possiamo vedere, ma ritengo che essendo la cosa fondamentale, la cosa più importante, è fondamentale che sia il più radicata possibile dentro di noi. Quindi se avete domande a riguardo, se avete dubbi, parliamone. E qual è la risposta a questo amore immeritato, incondizionato di Dio? Qual è la risposta che ci è richiesta? La risposta è di amarlo, di amare Dio a nostra volta, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, che vuol dire il cercarlo, il conoscerlo sempre di più, ascoltarlo sempre di più, il seguirlo. Questa è la risposta a questo amore che riceviamo. Quindi questa è la verità. Passiamo all'avvertimento. L'avvertimento arriva da un proverbio nella Bibbia, nel libro appunto dei Proverbi, che è un libro che mi piace moltissimo leggere. E no, è un caso, però no, non lo prendo come un caso, il fatto che è diviso in 31 capitoli, quindi è perfetto per essere letto un capitolo al giorno in un mese. Quindi ve lo consiglio come lettura. Scegliete adesso gennaio è già incominciato, febbraio non ne ha 31, il primo mese che ha 31 giorni, vedete e lo potete prendere come sfida. C'è un proverbio al capitolo 18, il proverbio 18:9, che dice questo: colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore o del vandalo, e in altre traduzioni c'è questa parola. Quindi il pigro è fratello del vandalo. Questo è un avvertimento che ho fatto prima di tutto mio per quest'anno e che voglio passare anche a voi. Il libro dei Proverbi parla in tanti modi e in tanti punti della pigrizia, ma questo proverbio in modo particolare mi ha colpito perché collega in un modo appunto sorprendente la pigrizia con il vandalismo. In qualche modo collega il non fare qualcosa che si avrebbe la possibilità di fare, quindi la pigrizia, con il distruggere qualcosa che è già stato fatto, lo sciuparlo, quindi il vandalismo. È un po' come dire, in altre parole, che chi per pigrizia non fa qualcosa che potrebbe fare, quello che sta facendo in realtà lo sta distruggendo in un ipotetico futuro. Faccio un esempio un po' stupido, diciamo, per capirci. E immaginiamoci che sono un allevatore di qualche tipo di animali, che possono essere le galline di Mila, e siccome oggi mi scoccia, non mi va, e anche avendone la possibilità di costruire un nuovo recinto per le galline, non lo faccio. Non mi va, ho la possibilità, ma non lo faccio. E per pigrizia, appunto. Ecco, questa mia scelta di non fare questo recinto oggi è equivalente all'andare invece a distruggere il recinto nuovo che qualcun altro ha appena costruito. A parte l'esempio a caso. E questo principio penso che si applica a tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Il fare cose ci porta a costruire un futuro diverso rispetto a quello che sarebbe se non le facessimo. E anzi, il non farle ci porta a distruggere questo possibile futuro. E quindi nelle relazioni, nelle parole che diciamo o non diciamo, nei gesti che facciamo o non facciamo, nelle scelte delle varie attività che andranno a riempire le solite 24 ore che abbiamo ogni giorno, gli impegni che ci prendiamo, gli impegni che non ci prendiamo, i gesti di generosità che facciamo, i gesti di servizio, i gesti di altruismo, e poi anche i nostri momenti di preghiera, i nostri momenti con Dio. Il pigro è fratello del vandalo, ci viene detto. Questo concetto mi ricorda anche un po' quello che Paolo insegnava, scriveva agli Efesini, al capitolo 2. E Paolo scriveva al versetto 8, scriveva: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. In questo nuovo anno, in questo 2021, ci attendono quelle che vengono chiamate tante opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Come ci stiamo preparando per saperle riconoscere? E cosa faremo quando le avremo lì davanti? Saremo pronti a cogliere, saremo pronti a contribuire così a portare avanti il regno di Dio? O saremo pigri e lo distruggeremo? Viene detto che siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Sapremo vivere all'altezza di questa chiamata? Voglio fare una parentesi qua riguardo alla motivazione, che penso che sia importante, perché il fare non deve essere legato e non deve essere spinto da un senso di colpa oppure un senso del dovere, che siccome dobbiamo farlo, me l'hanno detto, devo farlo, oppure una paura di qualcosa che potrebbe succedere, o per compiacere qualche altra persona, non può essere questa, non deve essere questa la motivazione, specialmente quando vogliamo servire Dio, perché porteranno in diversi modi comunque al fallimento. Invece, tornando alla verità che mi hai detto prima, la motivazione è proprio questo amore di Dio per noi. L'amore di Dio per noi ci spinge, più approfondiamo nella conoscenza, nel capire questo amore di Dio, più siamo spinti a servirlo, più siamo spinti a fare questi gesti che portano a contribuire nel costruire il regno di Dio qua sulla terra e quindi a non essere pigri. Quindi la motivazione è l'amore di Dio che come risposta ci porta all'azione. E ora un consiglio, questo era l'avvertimento. Il consiglio è un consiglio per riuscire a vivere in un modo degno di quello che ho appena detto, un modo degno di questa chiamata all'azione, al servizio, al portare avanti le opere che Dio ha preparato per noi. E arriva dal Salmo 1. Quindi se avete la Bibbia vi invito a seguirne la lettura, guarderemo alcuni pezzi di questo Salmo. Le parole saranno comunque anche proiettate qua, se non avete la Bibbia. Salmo 1 fa un po' da introduzione, insieme al Salmo 2 a tutti i salmi e incomincia proprio in questo modo qua. Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su questa legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Questo salmo parla di due strade. Due vie, quelle vengono chiamate negli ultimi versi la via dei giusti e la via degli empi. E queste due strade hanno due direzioni molto diverse, quasi opposte, e specialmente guardando qual è l'esito, il traguardo di questa strada, davanti al giudizio, appunto viene detto. E ci sono queste due immagini in questo salmo fortemente contrastanti. Da una parte c'è un albero, ben saldo, piantato vicino a dei ruscelli, rigoglioso, stabile, che appunto vicino all'acqua e porta frutto, il cui fogliame non appassisce, viene detto. Dall'altra parte c'è la pula, che è l'involucro del chicco del grano, che anticamente, ma fino anche poco tempo fa, veniva separato dal chicco lanciandolo in aria, si lanciava tutto in aria, il chicco più pesante cade nel setaccio. E la pula, che invece è leggera, viene spazzata via dal vento e viene portata via e dispersa nel vento. Quindi questo contrasto fra qualcosa di saldo che porta frutto e dall'altra parte invece uno scarto di lavorazione, un qualcosa che viene disperso dal vento. Chi vogliamo essere? Qual è la discriminante fra queste due vie, fra queste due immagini? Qual è il fattore che indirizza o da una parte o dall'altra? Il versetto 2. Il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Questa è la differenza. Questa è la differenza. E piuttosto che, notando la successione, qualcuno che cammina secondo il consiglio degli empi e poi si ferma nella via dei peccatori e infine si siede in compagnia degli schernitori. Quindi questo camminare lungo una via e poi il rallentare, il fermarsi, il sedersi in una compagnia che non è quella salutare. Su questo penso che poi ognuno di noi sappia cogliere o abbia in testa, nel proprio cuore, la differenza fra l'essere vicino a qualcuno, il vivere vicino a qualcuno e il sedersi, in modo particolare, attraverso le parole di Gesù, la differenza fra l'essere nel mondo e l'essere del mondo. Questa è la differenza. Quindi, passare del tempo nella parola di Dio, trovare diletto, trovare gioia in essa, meditarla giorno e notte, il memorizzare la parola di Dio, il diventarne amici, se così si può dire. E tale persona viene detto che è beata, viene dichiarata beata la persona che trova il diletto nella parola di Dio. È felice, quindi, è in pace questa parola beata verrà poi ripresa da Gesù nel sermone sul monte, nelle beatitudini. E è una parola che indica proprio questa pienezza, questa pace, questa gioia, questa speranza, questo vedere la realtà e da una prospettiva divina, non dalla nostra prospettiva. Vedere se stessi anche con gli occhi di Dio e non con gli occhi degli altri. Avere uno scopo, una visione che sono eterni, che sono più alti di un semplice, di qualcosa di terreno. Nel principio era la parola, incomincia il Vangelo di Giovanni. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Poi poco più avanti va avanti e dice: la parola è diventata carne, ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Questi alcuni versetti dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, che ci dicono in modo chiaro che Gesù è Gesù il compimento, è Gesù la pienezza della parola di Dio, Quando il Salmo 1 parla del meditare sulla legge di Dio, sta puntando a Gesù. Il passare del tempo nella parola di Dio non è solo conoscere la Bibbia e il capire come funziona, cosa c'è scritto, ricordarsela, non si tratta di questo, ma è invece un conoscere la persona che l'ha ispirata. Conoscere la persona alla quale tutta la Bibbia punta, indirizza continuamente, che è appunto Gesù. È Gesù la persona che viene continuamente descritta, esposta, glorificata, innalzata in tutta la Bibbia. E quindi passare del tempo nella parola, quindi questo consiglio di passare del tempo nella parola è conoscere sempre di più Gesù, è dare accesso al suo Spirito Santo sempre di più in noi, a sempre più aree della nostra vita. È ascoltarlo, è il parlargli, è il parlarne con altri, il condividere quello che stiamo imparando con altri, quello che stiamo conoscendo con altri. E quindi questo è il consiglio che in realtà vi avevo già svelato all'inizio. La Bibbia, Gesù, pregare, questo è il consiglio. Per concludere, vi ho detto che anch'io ho fatto alcuni buoni propositi. Uno di questi che avevo già fatto qualche anno fa è il leggermi un salmo al giorno per i primi 150 giorni dell'anno, quindi più o meno fino a fine maggio. E questo perché avevo l'interesse in questo momento, con l'intenzione di aiutarmi a crescere, ad approfondire la mia esperienza della preghiera. E quindi quale testo migliore che i salmi. E fare questo approfondimento della preghiera anche in questa attesa del regno di Dio nella quale viviamo. Tra l'altro, poi, se qualcuno di voi fosse interessato a fare questo stesso percorso e potremmo anche sentirci, condividere insieme, sentirci man mano e condividere quello che impariamo riguardo alla preghiera, riguardo a Dio, come stiamo crescendo in questo aspetto e farci forza in questo percorso. E quindi oggi è il 10 gennaio. Quello che voglio fare quindi è leggere con voi appunto il Salmo 10. E quello che mi invito a fare intanto che lo leggo è di chiudere gli occhi, di ascoltare il Salmo e soprattutto ascoltare come Dio vi sta parlando in questo Salmo. Per mettere in pratica magari quello che è già adesso, quello che avete sentito, poteste avere in testa queste domande. In cosa riconosco l'amore di Dio, in quali aspetti di quello che sto leggendo riconosco l'amore di Dio? E dov'è Gesù nelle parole che sto sentendo? Oppure cosa posso fare di mio in questa preghiera? Cos'è che posso anch'io prendere da questa preghiera e far mio? Signore, ti chiedo di aprire il nostro cuore, di parlarci, di mostrarti sempre di più. Vieni, Spirito Santo. Salmo 10. O Signore, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia? L'empio, nella sua superbia, perseguita con furore i miseri. Essi rimangono presi nelle insidie tese dai malvagi. Poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza il Signore. L'empio, con viso altero, dice: Il Signore non farà inchieste. Tutti i suoi pensieri sono: Non c'è Dio. Le sue vie sono prospere in ogni tempo. Cosa troppo alta per lui sono i tuoi giudizi. Con un soffio egli disperde tutti i suoi nemici. Egli dice in cuor suo: Non sarò mai smosso. D'età in età non m'accadrà male alcuno. La sua bocca è piena di maledizione, di frodi, di violenza. Sotto la sua lingua c'è malizia, iniquità. Egli sta in agguato nei villaggi, uccide l'innocente in luoghi nascosti. I suoi occhi spiano il misero. Sta in agguato nel suo nascondiglio come un leone nella sua tana. Sta in agguato per sorprendere il misero. Egli sorprende lo sventurato, trascinandolo nella sua rete. Se ne sta quatto e chino. E gli infelici soccombono alla sua forza. Dice in cuor suo: Dio dimentica. Nasconde la sua faccia, non vedrà mai. Ergiti, o Signore, o Dio, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri. Perché l'empio disprezza Dio? Perché dice in cuor suo non ne chiederà conto. Invece, tu hai visto, perché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi per poi ripagare con la tua mano. A te si abbandona il misero, tu sei il sostegno dell'orfano. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio, punisci la sua impietà e tu non la ritrovi più. Il Signore è re in eterno. Le nazioni sono state sterminate dalla sua terra. Oh Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili, tu fortifichi il cuor loro, porgi il tuo orecchio per rendere giustizia all'orfano, all'oppresso, affinché l'uomo, che è fatto di terra, cessi di incutere spavento.